La quinta meditazione di Primo Corinzi 15. Potrebbe sembrare strano che abbiamo così tanti studi in questo capitolo, ma sono studi importantissimi, studi che l'Apostolo Paolo ha portato in modo abbastanza sistematica, in modo che possiamo capire di più l'insegnamento riguardo alla risurrezione. E oggi vogliamo vedere dal versetto 35 al versetto 49, dal 35 al 49. Seguite mentre leggo. Ma qualcuno dirà, 15:35, ma qualcuno dirà, come risusciteranno i morti? E con quale corpo risusciteranno? Insensato, quello che tu semini non è vivificato se non prima muore. E quanto a ciò che tu semini, non semini un corpo che deve nascere, ma un granello nudo, di frumento, per esempio, o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito, ad ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è uguale, ma altre la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri. Ma altro è lo splendore dei celesti e altro lo splendore dei terrestri. Terrestri. Altro è lo splendore del sole e lo splendore, altro dello splendore della luna. E altro lo splendore delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in splendore. Così è pure dalla risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto, il primo uomo, Adamo, diviene anima vivente. L'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirito non viene prima verso il filo. Torniamo al 42. Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole, risuscita potente. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente. L'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale. Poi viene ciò che è trattato dalla terra. Scusate, che è spirituale. Il primo uomo trattato dalla terra è terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E quali è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Ci sono certi temi che vengono riportati insieme in questo brano qui. Certi di questi soggetti abbiamo già visto prima nel capitolo. E così, verso la fine del capitolo, Paolo sta riportando tutto insieme per farci capire il nesso dell'insegnamento suo. Stiamo parlando della risurrezione dei morti. Al versetto 35 troviamo questa frase: ma qualcuno dirà, ma qualcuno dirà, qualcuno farà un'obiezione, qualcuno cerca di fare polemica, qualcuno cerca di insegnare altre cose. E così Paolo, vedendo che qualcuno direbbe qualcosa del genere, dice proprio così: ma qualcuno dirà, come risusciteranno i morti? E così risuscitano come zombie, un po' insanguinato, un po' camminando, facendo... Non è quello che vediamo sempre in televisione? Perché lo fanno così? Perché non capiscono che cos'è la risurrezione. Non sanno quello che è l'insegnamento. Non capiscono quello che il Signore ha rivelato. Non risorgeremo come i zombie. Saremo più intelligenti, sicuramente, di quello che siamo adesso nella risurrezione. Non avremo i limiti della vita terrestre, naturale dell'uomo. Come risusciteranno i morti? E con quale corpo ritornano? E con quale corpo ritornano i morti alla risurrezione? Una buona domanda. Eppure abbiamo qualche indizio. Qualcuno è risuscitato dai morti? Nell'Antico Testamento i profeti Elia ed Eliseo erano strumentali nella risurrezione di qualche persona. Elia è stato mandato alla casa della vedova durante la carestia. Il figlio della vedova ammalò, morì. Il profeta era chiamato e il figlio è tornato in vita. Ma com'era la vita di questo ragazzo? Da quel momento in poi era strano? Era come lo zombie? O si comportava come bambino naturale? Come qualsiasi altro bambino che vivesse all'epoca? Nel Nuovo Testamento troviamo tante persone che Gesù ha fatto risorgere dai morti. E queste persone, com'erano? Lazzaro. Com'era? Viveva come un essere umano. Lui, uscendo dalla tomba, doveva essere liberato, perché era legato con le fasce con le quali è stato sepolto. paragonato a Gesù, però, qual è la differenza? C'era qualcuno che doveva liberare Gesù quando è risorto? A proposito, avete sentito la novità su la, come si chiama, di Torino? Sindone di Torino? C'era qualcosa, io non ho capito che qual era, ma la notizia ha detto c'è novità sulla sindone. Ma sapete una cosa? Il sindone di Torino è vero o non è vero? È importante questo, perché la gente religiosa o la gente che sa che tu sei religioso ti chiederà: ma hai sentito di questa novità? No, quale novità? Che cosa è successo? Non ho sentito una novità, ho sentito solo che c'era una novità. Ma il sindone, è vero o non è vero? Biblicamente, secondo il racconto del Vangelo di Giovanni, della risurrezione di Gesù, è vero o non è vero? Non è vero. Lazzaro, quando risuscitò, doveva essere liberato dalle fasce. Alla risurrezione di Gesù, le fasce erano ammucchiate lì per terra. Nessuno doveva liberarlo. Psht, sono andati giù. Sono caduti là. Il copriviso era piegato e messo da parte. E qualcuno ha detto pochi mesi fa, una cosa molto interessante, il fatto che questo copriviso non era un copricorpo, ma un copriviso, era piegato, è molto significato che, dicevano che è un significato che un ritorno. Il sindone com'è? È un lenzuolo che sembra proprio un lenzuolo che doveva coprire così. Ma alla risurrezione descritta in Giovanni è completamente diverso. Perciò il sindone è falso. Possiamo convincerli? No, ma possiamo indirizzarli al Vangelo. Ma questo fatto che Giovanni, o che Lazzaro è risorto e doveva essere liberato dagli esseri umani, e Gesù che non doveva essere liberato, dimostra due diversi tipi di risurrezione. Uno, la risurrezione alla vita naturale. E tutte le risurrezioni che abbiamo visto, che Gesù faceva, che i profeti hanno fatto, sono stati risuscitati a una vita naturale. E tutti coloro dovevano morire di nuovo. Il corpo era naturale. Se si tagliava, sanguinava. Se veniva una malattia, prendevano la malattia. Un raffreddore, l'influenza, potevano prendere tutto. Ma Gesù, nella sua risurrezione, era diverso. Non era limitato alle limitazioni di un corpo umano. Prima della morte di Gesù, Gesù si è sottoposto ai limiti umani. Non faceva le cose come se fosse Dio in un corpo umano. ma viveva secondo la legge naturale della vita umana. Ma dalla risurrezione in poi vediamo delle cose che sono diverse. Andava in giro con le ferite. Non sanguinavano sicuramente. Non era una fantasma, perché mangiava, aveva carne e ossa. Ma il corpo, come abbiamo letto qui, non era più un corpo naturale, ma un corpo soprannaturale. Il corruttibile è stato rivestito in incorruttibilità. Il mortale è stato rivestito in mortalità. Gesù è riuscito di entrare nella stanza dove erano i discepoli con le porte sbarrate. Come si è arrivato qui? Ah, c'era un passaggio segreto nella... No. Diverso la risurrezione di Gesù. Infatti, al versetto 36, Paolo a questi che fanno le domande... Con quale corpo? Come risusciteranno? Paolo usa la parola insensato. Se dovessi dire a Luca, sei insensato, come reagirebbe? Rispetto a me, dirà Andrea, che cosa hai detto? Ma se non avesse... questo tipo di rispetto. Come ti permette a dire io sono insensato? No? Avrebbe una reazione non bello, probabilmente. O no? Perché ad essere insensato vuol dire che non sto ragionando bene. Che io sono un po' stupido. Almeno questa è l'impressione molte volte quando uno sente una parola del genere nel loro confronto. Ma Paolo dice, queste domande non hanno senso. È insensato questo tipo di domanda, perché quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Vera ha fatto un bel orto dietro casa sua. E c'ha delle piante bellissime, almeno l'anno scorso erano così, non so che quanto tempo hai avuto quest'anno. Ma lei, non so se tutte le piante erano semi già o hai comprato e solo trapiantato una pianta in qualcos'altro. Ma quando fai un orto, tutte le piante vengono da un seme. A volte sono seminato in una sera prima perché ci vuole più tempo e così nasce uno, ma parte sempre da un seme. Ma quando pianti un seme, che cosa succede a quel seme? Noi da piccoli avevamo un orto molto grande. E una delle cose per le quali avevo la responsabilità era la cura delle patate, i piselli, i fagioli. Preferisco non raccogliere quelli, perché devi capire quale è giusto, quale è pronto, quale non è pronto. Prendi solo quello che è pronto, lascia il resto e poi sei sempre giù sulle ginocchia e cerchi di... Okay. troppo basso. Ma le patate è un'altra cosa. Perché la patata puoi fare la maggior parte del lavoro in piedi. E prendi la patata e di solito lasciavamo 3 occhi in questa parte della patata che si semina. Perciò quando prendi la patata per seminare, guardi la patata e poi tagli, perché certe patate avevano 6-9 occhiette da dove la pianta cresceva. E allora piantavamo questi pezzi di patata nell'orto. Quando cominciava a crescere, ovviamente dovevamo portare via l'erbaccia, dovevamo continuare di tenerlo pulito dall'erbaccia, ma quando la pianta cominciava a crescere, dovevamo portare la terra verso la pianta per lasciare una colonnetta nella quale le patate potevano crescere. E ogni tanto trovavo alla raccolta il seme che abbiamo piantato. Ma questo seme era solo il guscio della patata. Tutto l'interno era decomposto. Era decomposto. Era finito. C'era solo qualche volta o la patata marcia. Perché se il seme non dà se stesso, e come dice Paolo, se il seme non muore, la pianta non cresce. Se vai a piantare un fagiolo, il fagiolo comincia a crescere, la pianta esce da in mezzo alle due metà del fagiolo, che in un certo senso apre, ma quello che era il fagiolo piantato, alla fine non trovi niente che rimaste, ma la pianta esce fuori. Le radici vanno giù, la pianta va su e cresce. E Paolo parla della risurrezione, la morte e la risurrezione, con questa similitudine di una pianta. Ogni seme deve decomporsi. E noi perché sepoliamo i corpi? Quando una persona muore, che facciamo con questo corpo? O lo portiamo a Cesena e facciamo bruciare e poi riportano questo vaso particolare nel quale ci sono le ceneri della persona familiare. O lo portiamo al cimitero e lo seppelliamo. Che cosa succede a quel corpo al cimitero? Decompone. E ci vuole poco tempo per cambiare aspetto del corpo che viene portato al cimitero. Solo che non apriamo per vedere il corpo di solito, ma gli animali per strada che rimangono lì in estate per 2-3 mesi, si vede ogni giorno. All'inizio lasciamo stare, ma alla fine c'è solo un po' di pelle tutto schiacciato, perché i corpi naturali si dipongono. E Paolo descrive quella sepoltura del nostro corpo come il seminare il nostro corpo. Il corpo che viene seminato cambia nella risurrezione. Come una pianta, così il corpo. Quello che tu semini non è vivificato, non dà vita se prima non muore. E quanto ciò che si semini, che tu semini, non semini un corpo che deve nascere, ma un seme, un granello nudo, di frumento, per esempio, o qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito. Non è una cosa preziosa questo qui. Dio ha già stabilito quale pianta uscirà da quel seme molto tempo fa. Non è che seminiamo un fagiolo oggi e Dio dice, lo faccio nascere come grano. Avete mai visto? Perché non succede. Gli scienziati mettono in mano e cercano di cambiare qualcosa qui e lì, ma i cambiamenti che fanno sono pochissimi e chissà quanto sano sono. Ma Dio ha prestabilito come questo corpo seminato, questo seme piantato nella terra, crescerà. Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito. E a ogni seme il proprio corpo. Carne. Carne non è un seme. Abbiamo semi di frutta, semi di verdura, semi di cose dell'orto, dei campi, tutto quanto, che sono semi, anche degli alberi, partono da un seme. Ci vuole... Quella storia lì. Ma il corpo degli esseri viventi è leggermente diverso. Piedo rossa, hanno fatto un bambino un anno fa, 13 mesi. E per 9 mesi sono andati nel campo, nell'orto dove il seme è stato piantato, aspettando che questo bambino si sviluppasse e così potevano portare via il bambino. Andrea, no. Perché l'essere umano non è così. E non importa se è essere umano o topo o coniglio o vacca o altro, perché la riproduzione è simile, ma non è una pianta, è un essere vivente. E così c'è lo sviluppo particolare per l'essere umano. Ogni carne non è uguale, ma altra è la carne degli uomini, altra delle bestie, altra degli uccelli, altra dei pesci. Ci sono anche corpi che non possiamo toccare. Avete notato questo? Corpi terrestri, corpi celesti. Versetto 40, ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri. Ma altro lo splendore dei celesti e altro lo splendore dei terrestri. La terra. C'è un altro corpo nell'universo dove vediamo il tipo di vita che ce l'ha la terra, la luna, c'è delle piante? Ha degli esseri viventi? Marte, Saturno, dove l'ultimo sonda spaziale è andato a disfarsi. L'unica verde che dimostra vita è la nostra terra. E la nostra terra è unica nell'universo. Il sole, che è un altro corpo celeste simile al sole, che dà una luce brillante durante il giorno, che riscalda, che fa riprodurre, che aiuta nella riproduzione. La luna è calda? La luna non ha neanche luce in se stesso, ma solo rispecchia la luce che riceve dal sole. E allora il sole ha un corpo, la luna è un altro, le stelle, pianeti e tutto quanto, ha un'altra cosa, prestabilito da Dio per il motivo suo, che forse non abbiamo capito completamente. Altro è lo splendore del sole, l'altro della luna, altro lo splendore delle stelle, perché un astro è diverso, è differente dall'altro in splendore. Ma non vuol dire che ognuno non ha il suo fascino, perché ognuno ce l'ha. Così è pure dalla risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile. Risuscita incorruttibile. E quando leggo questo brano, sono sempre impresso dai contrasti che troviamo. Corruttibile, incorruttibile. Da essere umano naturale siamo corruttibile. E quando il nostro corpo o una parte del nostro corpo viene staccato dal nostro corpo, comincia a disfarsi, comincia a decomporre. Ma alla risurrezione saremo incorruttibili. È seminato ignobile, ma risuscita glorioso. C'è qualche cosa glorioso in un corpo morto? Ma la risurrezione è un'altra cosa. È seminato debole, risuscita potente. È seminato naturale, risuscita spirituale. E Paolo conclude al versetto 44 dicendo: se c'è un corpo naturale, c'è un corpo spirituale. Così anche sta scritto. Il primo Adamo Adamo. Da dove è venuto Adamo? Perché sepoliamo i corpi morti in terra? Perché sono presi dalla terra. Adamo, il primo uomo, è stato creato da che cosa? La polvere della terra. Quando è morto, che fine ha fatto il suo corpo? È decomposto in terra. Anche il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente. Adamo aveva vita in sé. Quando è stato formato dalla terra, aveva vita in sé? È stato animato da Dio. La parola dell'altra sera ha a fare con la rianimazione, di rivivere, di dare vita di nuovo. E una delle voci diceva rianimazione. Ma la creazione, sapete, Adamo non è stato rianimato. Giusto? Perché? Perché non era animato prima. Rianimato se c'era l'anima prima. C'è la rianimazione qui all'ospedale di Turette, quasi tutti gli ospedali, dove un corpo che sta soffrendo e rischia di morire va lì e c'è una cura speciale per aiutare quel corpo di riprendere vita. A volte hanno successo, a volte no. Ma possono cercare di rianimarli perché erano già animati. Ma Adamo, Dio lo ha animato, ha dato l'anima, ha dato vita. Così è diventato un'anima vivente. Ma l'ultimo anno, l'ultimo Adamo, e forse questo è nuovo come concetto per diversi di noi. Il primo Adamo è stato creato dalla polvere della terra, da Dio stesso. Ma Paolo ci descrive il secondo Adamo, che è Gesù Cristo. E Gesù è venuto per riordinare le cose che sono state perse in Adamo, nel primo Adamo, di poter portare alla fine giusto quello che è stato rovinato con il peccato di Adamo. Adamo, primo, era un'anima vivente. Il secondo Adamo però viene chiamato spirito vivificante. E la differenza fra vive e vivificante che cos'è? La differenza fra vivente e il primo Adamo divenne anima vivente, secondo animo un animo vivente. Il primo Adamo aveva vita, il secondo Adamo che cosa fa? Lui dà la vita. E quando arriviamo a capire che Gesù era con il Padre, e era attivo nella creazione dal principio, si vede che Gesù era strumentale nel dare vita al primo Adamo, anche se non era nato ancora. Il primo Adamo, anima vivente. Secondo Adamo, spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima. La cosa che viene prima è il naturale. Quello che viene dopo è spirituale. Quanti di noi abbiamo sperimentato la salvezza? Siamo nati di nuovo. Abbiamo iniziato la nuova vita spirituale. Giusto? Che cosa eravamo prima? Comincia con l'N. Naturale. Appartenevamo più alla natura. Ma quando siamo nati di nuovo, entriamo in una vita spirituale. Così la nostra nuova vita in Cristo dovrebbe essere in contrasto grande fra la vita naturale che vivevamo prima. Prima eravamo controllati dal nostro istinto, le cose più naturali per preservare la nostra vita, la nostra identità, abbastanza egoista. Ma la seconda ci permette di essere quel servo che, anche se sono signore e maestro, posso umiliarmi e fare un ruolo umile senza cambiare quello che io sono. E riusciamo a farlo perché siamo nuove creature in Cristo. Ciò che è spirituale non viene prima, ma quello che è naturale. Poi viene quello che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra e terrestre. Una delle parti più difficili per noi a capire in questo contrasto è che come credente in Cristo apparteniamo a due diversi mondi. E il mondo nel quale siamo nati sembra più tangibile. E abbiamo vissuto con i desideri di questa vita da quando possiamo ricordare. Ma la nuova vita, la vita spirituale, è una cosa intangibile. Siamo sicuri che esiste. Abbiamo goduto, ma non posso aprire le porte e dire: oh, venite a vedere la nuova casa. Anche se la realtà della nuova casa c'è. Mentre nel naturale posso dire: oh, venite a pranzo, venite a cena, venite a trovarci. Ecco l'indirizzo. La casa spirituale che Gesù ha preparato per me al di là della cortina è una casa che non ho visto ancora, perché vivo ancora in questa vita naturale anche se la vita spirituale è già cominciata. Ma il più che viviamo nella vita spirituale, il più che la realtà della vita spirituale diventa realtà per noi, e il meno che la vita spirituale, la vita naturale ci tocca. Perciò credo che c'è una domanda di conseguenza che dobbiamo chiedere, una domanda che dobbiamo fare. La nostra vita è caratterizzata più dai bisogni naturali o dai bisogni spirituali? Finché viviamo su questa terra, probabilmente sarà sempre qui. Ma la dipendenza che abbiamo sulla vita naturale è lo stesso da quando abbiamo creduto o di meno? Perché questa vita spirituale è sempre più reale, mentre la vita naturale diventa sempre più banale. E questa è la realtà della vita in Cristo. Il primo uomo è tratto dalla terra, i terrestri. Il secondo uomo è dal cielo. Quali i terrestri? Tali sono i terrestri. Quali sono le cose che dobbiamo affrontare di più quando cerchiamo di testimoniare della nostra fede in Cristo? Abbiamo un problema con noi. Ma che cosa combattiamo con gli altri? Combattiamo dal fatto che loro conoscono solo questo aspetto naturale. Dipendono dalla madre natura. Come si chiama? Madre natura. Mentre il credente dipende su il Padre Celeste. E loro pensano in questo modo naturale perché non possono capire questo qui. Mentre noi abbiamo maturato una conoscenza qui. E quello che dovremmo essere alla fine? No! Ma è diverso da quello che eravamo. Ma noi dobbiamo trattare con persone che conoscono solo quella realtà. Quello che è terrestre, tali sono anche i terrestri. Quello che è celeste, tali saranno anche i celesti. È una delle poche volte che vedo il futuro parlando della vita futura. Perché la salvezza, sono stato salvato. Dio mi ha dato la vita eterna. Dio mi ha fatto diventare un erede suo. E tutti questi benefici che abbiamo in Cristo, perché abbiamo creduto il Vangelo, sono descritti nel passato. Fino a questo qui, che trovo una cosa futura. E potrebbe sembrare strano che perché in tutto il resto c'era il tempo composto, si dice, una cosa sicura, mentre questa parla del futuro. Ed è probabilmente per quel fatto che non siamo arrivati alla fine ancora. Ci saranno, per quanto maturi, per quanto spirituali siamo, finché siamo in questa vita terrena e siamo legati a questo corpo naturale, non possiamo godere della pienezza della presenza di Dio come avremo quando saremo con Lui faccia a faccia. Ma questo fatto, l'unico che ho visto che è futuro, come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Così il credente vive una vita divisa in due. Da una parte c'è la vita naturale, perché devo dormire, devo mangiare, devo curarmi, devo fare questo come essere umano. Ma c'è un lato spirituale che va curato lo stesso. Ma il più che viviamo nella vita spirituale, il meno che la vita naturale ci toccherà. In quale realtà vivi tu? Se diciamo in quale realtà dovresti vivere o dovremmo vivere, è abbastanza ovvio. Ma dobbiamo porci quella domanda. Qual è la realtà che vivo adesso? Dipendo più sulla vita naturale o sempre di più sulla vita spirituale? Perché se siamo terrestri e dipendiamo lì, il spirituale soffrirà. Ma se il spirituale gode di buona salute, il naturale soffrirà. In Giuda c'è un riferimento al giusto Lot, il nipote di Abramo. Che viveva in Sodoma. È stato portato via dalla città la notte della distruzione. Lui è diventato padre, no, è diventato nonno padre nello stesso momento. Perché c'erano casi dove il nonno era anche il padre. E Lot è uno di questi casi. Eppure in Giuda viene descritto con il giusto Lot, che aveva la vita vexiata sempre con la vita naturale intorno a lui. Noi abbiamo un'opportunità che forse lui non ha preso. Ma la scelta è nostra, se vivere lì o vivere qui, come priorità che abbiamo preso come impegno davanti a Dio. Perciò, Signore, ti ringraziamo, perché hai spiegato a noi oggi che con questo naturale che vediamo intorno a noi, con la quale siamo molto familiari, ci hai fatto capire che c'è una realtà molto più importante che la realtà spirituale. E Signore, aiutaci di capire l'importanza di tralasciare le cose che ci tengono legati alla vita naturale per vivere più nella realtà dello spirituale. E Signore, che ognuno di noi possiamo prendere quell'impegno e vivere quell'impegno come ci ha chiamato a fare. L'esempio che hai fatto, il Maestro, il Signore, che faceva le cose anche umile, così anche noi, essendo figli del Re, il Re di tutta l'eternità, abbiamo il privilegio di servirti umilmente mentre siamo qua. Perciò, Signore, ti ringraziamo e aiutaci perché possiamo capire il tuo pensiero al riguardo, perché possiamo servirti bene. Nel nome di Gesù.